www.bandaradio.info. Buonasera e benvenuti, questo è il GR delle 20, oggi è l'8 dicembre, giovedì 8 dicembre. Partiamo col nostro sommario, parleremo del corteo che si è svolto oggi in Val di Susa, il corteo NoTav. Parleremo ancora della protesta dei lavoratori per il caso dell'annullamento dei treni della notte. È stato estradato Noriega, l'ex dittatore di Panama. Annullata la pena di morte per Mumia Abu Jamal. È ancora imbarazzo per gli USA durante il vertice climatico svoltosi oggi. È avvenuto un raid razzista la scorsa notte a Napoli a danni di un turista francese. E ancora Parentopoli, Nichi Vendola assume la nipote del nostro presidente Giorgio Napolitano. E notizie dall'isola di Lampedusa.
E allora, giovedì 8 dicembre, grande giornata di mobilitazione NoTav in Val di Susa, giornata che arriva per un appuntamento molto importante, un anniversario, potremmo dire, per il movimento NoTav, che l'8 dicembre proprio del 2005 aveva liberato Venaus dalla presenza del cantiere. Oggi la manifestazione, che è ancora in atto con il presidio dell'area del cantiere e con il presidio dell'autostrada, ha dato una grande dimostrazione di forza e di compattezza alla faccia di tutti quelli che hanno cercato di criminalizzare, con il consenso della stampa, un movimento che è sicuramente la punta di lancia della voglia di riscatto e dei comitati, diciamo, territoriali italiani. E apriamo la notizia sulla manifestazione NoTav con delle analisi, con delle riflessioni che scrive Lele Rizzo in un editoriale che ha pubblicato su InfoOut. Ve ne leggiamo alcune parti perché è molto interessante, vi consigliamo anche di andarvelo a leggere su infoout.org. A scanso di equivoci, scrive Lele Rizzo, è meglio ricordare che l'8 dicembre del 2005 il movimento NoTav liberò Venaus dalla presenza del cantiere. Oggi, a distanza di 6 anni, sono cambiate molte cose e soprattutto i nostri nemici hanno imparato molto da allora. Sono in vantaggio? No, non credo. Lo danno a vedere, ma la realtà è un'altra. E tutto questo mostrare muscoli, carte bollate, tribunali, filo spinato e lingue biforcute qua e là è solo un segno di debolezza, di un timore cosciente. A differenza del 2005, il movimento NoTav è molto più forte e più ampio. Le ragioni della nostra lotta, se prima e per pochi si potevano in qualche modo confondere con piccoli egoismi da cortile, oggi sono così chiare e palesi che solo chi è in malafede e ha spento il cervello non può darci ragione. Non può non darci ragione, scusate. Del resto, nell'era della crisi e del debito pubblico, la Torino-Lione è la dimostrazione di come si intenda la spesa pubblica. Quello che è cambiato è il senso che politica ed economia hanno dato alla Torino-Lione. Oggi non è solo più una grande truffa ai danni di tutti, non è solo più il finanziamento pubblico ai partiti più grandi della storia. È divenuta un vero e proprio simbolo per il potere che vuole vincere a qualsiasi costo. Domare la Val Susa significherebbe dimostrare a chiunque che decide solo il più forte, ragione o meno, decide la ragion di Stato. Immaginatevi cosa sarebbe se 1000 Val di Susa fiorissero, se 1000 libere repubbliche nascessero laddove c'è da difendere il posto di lavoro, combattere contro la crisi, decidere insieme del proprio destino. E no, non se lo potrebbero permettere. Qui oggi si parla di sacrifici, responsabilità ed equità. A 6 anni di distanza non ci sentiamo più deboli, siamo più forti di prima, consapevoli che nessuna scadenza sarà quella decisiva. Non so quando rifaremo l'8 dicembre, ma attenzione, l'8 dicembre può succedere sempre. Ebbene, questo era l'editoriale di Lele Rizzo, uno dei portavoci del movimento NoTav, a presentazione di una giornata che, come dicevamo, è stata molto ricca e intensa. Si è trattato di 3 diversi cortei, partiti da Susa, da Chiomonte e da Giaglione. E vi diamo gli ultimi aggiornamenti per chi volesse, tutta la cronostoria della giornata è riportata sempre su infoout.org. Vi diciamo che, come ultime notizie, dopo innumerevoli lanci di lacrimogeni droni, anche dagli elicotteri, che hanno causato anche diversi incendi nell'area della Val di Susa, che la stampa, diciamo, di regime ha accollato come responsabilità ai manifestanti. Molte reti sono state tagliate, una cancellata del cantiere è venuta giù, diverse decine di metri di rete sono state tagliate. E insomma anche l'autostrada rimane bloccata, si è giocato a calcio, si sono fatti i balli sull'autostrada, di qui appunto non si passa. Questo è stato il grido di tutti del movimento Notav, che ripetiamo ha dato una grande manifestazione di forza e compattezza. Solidarietà è stata dimostrata da tutti e non solo in Italia. A proposito di treni, manifestazioni e tagli, vi riportiamo la notizia poco, diciamo, supportata dai vari mezzi di stampa e di informazione mass mediale. Continua la lotta dei lavoratori dei treni notte che dal 24 novembre occupano un ex palazzo delle Ferrovie dello Stato in via Prenestina a Roma. Si tratta di una protesta che va avanti appunto da diversi giorni, da quando è arrivata la lettera di licenziamento per circa 800 lavoratori su e giù per lo stivale, che sono i vecchi lavoratori che lavoravano sui treni notturni che sostengono la linea dalla Sicilia fino al nord Italia, i vecchi treni degli emigranti, il treno Sole, il treno del Sole, il treno dell'Etna. Tutte linee che verranno cancellate a partire dal 12 dicembre. Questa infatti è la linea decisa da Trenitalia per isolare ancor più un territorio dove ha smesso di investire soldi per le infrastrutture, per appunto anche la manutenzione dei treni. Dal 12 dicembre appunto questi treni non viaggeranno più. Nel 2005, per dare dei dati, erano 56 i treni circolanti da nord a sud, oggi sono 26 e dal lunedì 12 saranno 10. Tutti i viaggiatori che vorranno viaggiare dalla Sicilia per arrivare al nord dovranno fare sosta e cambio a Roma. Questa è la decisione. E a questo va detto che mentre si smettono gli investimenti in queste linee, si aumentano gli investimenti sulle linee che invece collegano con l'alta velocità, a proposito di Notav, con il resto della Francia. La parentesi in questo contesto è che mentre in queste linee nazionali si tagliano 800 posti di lavoro, tutti i posti di lavoro che entrerebbero col Notav e che collegherebbero solo il nord dell'Italia con il resto d'Europa, con la Francia principalmente, vedranno l'assunzione di lavoratori tutti francesi.
Ci spostiamo adesso all'estero. È stato il famoso ex dittatore panamese Manuel Noriega, che era detenuto dal 2010 in un carcere parigino per il reato di riciclaggio. Lunedì Noriega tornerà, dopo oltre 20 anni di esilio, a Panama per scontare il suo debito con la giustizia.
Sì, altra notizia sempre dagli esteri, parliamo di Wesley Cook, in arte, per chi non lo conoscesse, Mumia Abu Jamal, un nome che ha riecheggiato per tanto tempo nelle lotte di diversi movimenti. Il fondatore del movimento delle Black Panther, a soli 15 anni, dopo ben 30 anni di galera, a cui venivano imputati in una sparatoria, una sorta di omicidio che non è mai stato verificato, in uno scontro a fuoco tra un poliziotto americano e il fratello di Mumia, fermato per una contravvenzione. Dicevamo, quindi, dopo 30 anni di carcere, la pena di morte, che tanto ha fatto discutere, è stata sospesa. La pena si è tramutata in un ergastolo a vita. Dopo 30 anni di carcere, non possiamo certo festeggiare, pur sempre una pena di morte, al contrario. Ad ogni modo, è stata comunque una fortissima petizione che dura da più di 30 anni contro la pena di morte a Mumia Abu Jamal, simbolo delle Black Panther e di diversi movimenti. Raccogliamo appunto questa notizia e passiamo alla prossima.
Sì, ci spostiamo a Durban, in Africa. C'è stato questo vertice delle Nazioni Unite sul clima, a proposito di USA. Vi riportiamo l'imbarazzo che sta vivendo in questi momenti, il vertice non si è ancora concluso, proprio il governo americano, il governo di Obama, che aveva fatto tanta campagna elettorale sull'intenzione di investire sulla green economy e sull'energia sostenibile, facendosi forte più che altro del fatto che nelle Nazioni Unite godeva di vari veti incrociati tra le nazioni che erano contrarie alle riduzioni dei gas serra e all'utilizzo delle energie sostenibili. Ebbene, si registra in queste ore l'imbarazzo degli Stati Uniti, perché a quanto pare la Cina sta dando una svolta in questo senso, si sta lanciando e sta avviando proprio una politica atta a finanziare le green economy. Diciamo che appunto, pur restando il principale inquinatore mondiale, Pechino in questi anni, soprattutto negli ultimi 2 anni, è il maggior produttore mondiale di fotovoltaico, è il leader dell'eolico anche. Lo scorso anno la Cina ha investito in tecnologie per l'energia pulita 50 miliardi di dollari contro i 17 miliardi degli Stati Uniti. E d'altra parte, diciamo, si stanno facendo anche una serie di conti interni, visto che se da una parte hanno interesse a spingere il mercato dell'aggressione appunto nella competizione con gli Stati Uniti, d'altra parte hanno una capitale assediata dal deserto con fonti idriche a rischio, e quindi si stanno anche loro lanciando in questa avventura della green economy con grande, appunto, dicevamo, imbarazzo degli Stati Uniti.
Spostiamo adesso in Italia, dalle nostre parti, abbiamo una notizia dalla Campania e una dalla Puglia. A Napoli stanotte è avvenuto l'ennesimo raid razzista. La vittima è un giovane turista francese di colore, il quale è stato insultato a colpi di sporco negro e poi inseguito e colpito con una bottiglia alle spalle. Gli aggressori sono stati arrestati, si tratta di 2 minorenni. È un maggiorenne che tra l'altro teneva in tasca alcune pastiglie di estasi. E poi dicevamo in Puglia, dove il governatore Nichi Vendola ha promosso a capo ufficio stampa la nipote del presidente Giorgio Napolitano, la figlia di suo fratello, era un architetto. Si chiama Susanna Napolitano, classe 1956, e avrà una paga annua di circa 92.000 euro all'anno. Quindi ancora parentopoli, ancora assunzioni truccate, e ancora ci rendiamo conto che fondamentalmente sono fatti tutti della stessa pasta.
Restando in Puglia, vediamo una notizia lampo che ci fa un po' sorridere. A quanto pare nelle campagne della località Chiesa Nuova, una frazione di Polignano a Mare, sono state autorizzate delle semine di marijuana. Infatti questa pianta torna a essere piantata appunto con il beneplacito delle istituzioni grazie ad un progetto dell'associazione Canapuglia, che ha vinto l'ultimo bando dei Bollenti Spiriti 2010, grazie a un progetto di pizza fatta con farina di cannabis, un alimento consigliato anche ai celiaci. La piantagione di canapa, dicono gli organizzatori, servirà a sensibilizzare le scuole del territorio sulla cultura sostenibile, dato che da questa pianta, come sappiamo e diciamo del resto da più di un decennio, possono essere prodotti tessuti, farmaci, combustibile, materiale da costruzione, carta, energia, alimenti, eccetera, 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 eccetera. La pianta in questione, si tratta di la pianta autorizzata alla semina, appunto, è una canapa sativa certificata che contiene la sostanza psicoattiva, ma nei limiti imposti dall'Unione Europea. E diciamo, dopo questa notizia così, che se vogliamo ci riporta anche un po' di idea sulla cultura sostenibile, vi diamo una notizia che arriva da Pantelleria, molto meno sostenibile. Continuano le proteste degli abitanti e dei pescatori di Pantelleria contro la compagnia petrolifera Audax, compagnia petrolifera battente bandiera australiana. La compagnia in questione continua a cercare idrocarburi attraverso appunto queste bombe d'aria compressa che vengono sparate in mare per cercare giacimenti. Si tratta di una tecnica molto diffusa tra i cercatori d'oro nero, si tratta di vere e proprie detonazioni subacquee che utilizzano delle gigantesche bolle d'aria per appunto, come dicevamo, rilevare la presenza di idrocarburi nei fondali. Quello che lamentano gli abitanti e i pescatori è che da quando ci sono queste detonazioni si è assistito a una riduzione notevole della presenza delle specie migranti nel canale di Sicilia, come Tony Ricciole. E ci sono diversi studi, come quello pubblicato dalle maggiori associazioni ambientaliste europee, che si chiama Drowning Sound, secondo i quali appunto questi air gun possono provocare danni molto gravi a mammiferi, tartarughe e invertebrati. Le testimonianze che si registrano parlano di suoni così forti e inquietanti da far desistere anche molti sub dalle immersioni, in quanto sono considerate a rischio anche per l'udito. E la nota che aggiungiamo a questo è che c'è appunto questa controversia in atto con la Tunisia, perché a quanto pare è la Tunisia che lascia passare all'Audax, e di fatto loro beneficiano di guadagni rispetto a queste ricerche, e di fatto lasciano gli effetti collaterali all'isola di Pantelleria, perché è proprio a poche decine di metri che si realizzano queste detonazioni submarine.
Allora, per oggi le nostre notizie sono finite. Appuntamenti di stasera, ore 21, puntate di Brandelli d'Italia. Sulla giornata di oggi, in OTAV, potrete ascoltare un'intervista fatta all'Ele Rizzo, e alle 22, come ogni giovedì, basse frequenze a cura di Bad Trip. L'appuntamento con il GR è per domani alla stessa ora.